redigio.it e la storia continua. La bocca che sollevò dal fiero pasto. Una certa idea può venire in mente leggendo una noticina a piedi pagina di un vetusto libro scritto dall'abate Antonio Stoppani, Il bel paese. L'abate Stoppani, 1824-91, che scrisse il suo capolavoro intorno al 1870, sarebbe certo caduto nel più profondo oblio se il suo viso da prete bonario non fosse sempre apparso stampato sull'etichetta che ricopre la forma di un ben noto formaggio. Sicché, per molti cittadini, il bel paese, là dove il sì suona, non è l'Italia, ma un prodotto caseario né più né meno di Taleggio, Fontina, Robiola, Quartirolo o Stracchino. In quella noticina si parla di gastronomia cheiropterica italiana. Gastronomie recenti, se ne sono avute, purtroppo in esuberanza, e in cucine ancora di più. C'è persino quella della Nouvelle e i suoi vati nostranotti da cui ci scampi Dio. Ma di quella gastronomia di oltre 100 anni fa non si sono mai avute notizie. Eccola. Il conte Almerico d'Aschio scrive allo Stoppani che nel suo paese, Custoza, vi sono ampie caverne scavate nel tufo fin dai tempi degli Etruschi e che sono abitati da stuoli incredibili di pipistrelli. I contadini del posto ne erano sempre stati ghiotti e consumatori, e il principe di Arenberg, che nei pressi aveva una magione, durante una certa cena ne fece servire cotti allo spiedo, tacendo agli ospiti la natura dell'orrendo manicaretto. Pare che gli ospiti ne fossero entusiasti. Ci si può rifiutare di crederlo, considerando lo spiedo di pipistrelli un caso limite di patologia del gusto. E figuriamoci poi dell'orrore delle gentili ascoltatrici che per il pipistrello, appunto, dell'ordine dei cheiropteri, hanno innati istintivi sensi di paura, ripugnanza e ribrezzo. Stiano tranquille. Non se ne parlerà più e cercheremo tanti altri casi di fieri pasti meno orripilanti. Capita di sentire, per fortuna, e non di sovente, delle lodi sperticate per curiose le cornie, oggetto di strane cupidigie e concupiscenze alimentari. Sembra che i gatti, i ghiri, topolini e porcospini siano fonte di gioie inaudite per i ghiottoni, della cui obiettività e buon gusto si può solo dubitare. Mentre ci si convince che alla base di queste originalità gastronomiche ci siano gusti alla buona e una voglia matta di proteine senza andare dal macellaio, che costa troppo. Fatti che potrebbero essere ereditari e dipendenti da affamate generazioni che stanno a monte. È improbabile che il barone Rothschild o l'armeno Gulbenkian, detto Mister 5% per i suoi lauti proventi sui pozzi petroliferi di Arabia Saudita, ebbero a preferire un gatto in umido a una salad all'orlof, o un porcospino o un lattonzolo appena nato dalla scrofa, cotto al latte e miele. Comunque, in uno dei baroni Rothschild si parlerà ancora. E c'è un'altra favola gastronomica che riguarda il brodo di corvo con il quale si pretenderebbe di fare risotti squisiti. Personalmente feci una dura esperienza molti anni fa. Si può assicurare che si tratta di una vera schifezza. L'uomo, parliamo ovviamente dell'europeo e dell'occidentale, ha scelto con criteri attenti e selettivi gli animali migliori per la sua alimentazione e si è messo ad allevare dei buoi, maiali, agnelli, capretti, polli e conigli ed ad assoggettare alla vita domestica selvatici che divenissero e divennero così faraone, tacchini, anatre e oche. Per secoli nessuno si è messo in mente ad allevare per soddisfare la golosità cani, gatti, topi, ghiri, porcospini e corvi. Ciò decreta in modo definitivo e ineccepibile l'improbabilità a tavola di questi animali. Il cavallo viene comunemente utilizzato nelle cucine d'Europa e, un poco meno, anche l'asino. Ma sono nobilissimi mammiferi affini al bue, ma le loro carni sono un adattamento e un recupero e nessuno si è mai messo ad allevare quei quadrupedi al solo scopo alimentare. Filetto e fegato di cavallo hanno i loro amatori e persino i medici parlano delle loro qualità emoapoietiche, vale a dire che fanno sangue. Non sono da condividere queste scelte leggermente distorte e forse anche queste nate da atavici istinti risparmiatori. I salamini di cavallo e di asino hanno qualche aspetto interessante, ma in fin dei conti basta gustarli una volta all'anno. Sin qui ci siamo occupati di alcuni individualismi gastronomici e delle loro libere scelte di alimenti che, se non riscuotono generali consensi, non arrivano a suscitare sensi di ripugnanza. Vi sono altri casi veramente drammatici, quando non si tratta di scelta, ma di necessità e di fame, che obbliga a duri compromessi e ripieghi che non sono per nulla stravaganze. Evitiamo le rievocazioni macabre tipo il conte Ugolino all'inferno, zattera nella Medusa e aereo delle Ande e lamentiamo a chi ha vissuto negli ultimi anni del dopoguerra del 1940 che in quel modo erano completamente scomparsi i gatti e i piccioni dalle piazze. Più lontano nel tempo vi è un esempio famosissimo. L'assedio di Parigi, circondata dai prussiani, il 18 settembre 1870 al gennaio del 1871. Osserviamo subito che, leggendo le cronache, i racconti e il sentito dire, si ha l'impressione che, in fin dei conti, i parigini abbiano sopportato l'evento con tale spirito di rassegnazione che si determinò persino una storiografia scherzosa. Esiste un documento eccezionale e curioso, Souvenir historique, un cartoncino formato 24x14 a stampa, dove sono indicate tutte assieme le notizie delle sconfitte e le capitolazioni, i prezzi delle derrate alla proclamazione della Repubblica, decessi in Parigi durante il famoso assedio. Il tutto sotto vetro perché il documento è corredato da un pezzetto di pane di allora, nerissimo. Si dice che per averne 300 grammi si doveva fare un'attesa di 5 ore dal panettiere.